Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Qui noi facciamo così. Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi. E per questo viene chiamato democrazia. Quando un cittadino si distingue, allora egli sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento. Qui noi facciamo così. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. Questo lo scriveva Pericle nel 461 avanti Cristo ed è il testo scelto dalla scrittrice Rosetta Loi nel suo intervento contro la legge Bavaglio, in questa battaglia per la libertà, a cui l'Unità dà molto spazio e appunto ripropone il testo di Pericle del 461 avanti Cristo. Anche la prima pagina dell'Unità è dedicata a questo, ma prima di continuare sulla questione così grave che riguarda l'Italia, le notizie che giungono da Gaza, anzi dal mare lì davanti, insomma, sono sempre più gravi. Ad ogni nuovo giornale radio aumenta il numero delle persone uccise dall'esercito israeliano, e qui sull'Unità c'è una pagina dedicata all'atteso arrivo di queste imbarcazioni che sono state poi attaccate, le navi della pace verso Gaza, tra virgolette, Israele non può fermarci, e purtroppo ciò che stiamo sentendo ora dopo ora invece conferma che Israele li ha fermati e nella maniera più sanguinosa possibile. Tornando è una questione di libertà, dicevo, la prima pagina dell'Unità: disobbediamo, la campagna dell'Unità contro il bavaglio, fermiamoli, e mettono una foto di Gramsci. Oggi battaglia in aula, in piazza il popolo viola, nelle librerie il reading degli scrittori, mentre il Senato discute la legge. La vostra protesta ci aiuta, dice la Finocchiaro, e Vendola: non ubbidire un atto di civiltà, il coraggio di dire no. E intanto sfogliando queste tante pagine dedicate alla questione, già a pagina 2 c'è l'editoriale scritto dallo scrittore Gianrico Carofiglio, che è anche magistrato, in questo momento ex magistrato perché fa pure il senatore, ma comunque a un certo punto il coraggio di dire no. A un certo punto scrive verso la fine Carofiglio: ci sono i criminali, gli estortori, gli usurai, gli stupratori, i rapinatori, i corrotti, i corruttori, gli amministratori che rubano il denaro dei cittadini. La loro vita sta per cambiare in meglio. E dunque sono di ottimo umore, pronti a stappare bottiglie di champagne, dandosi grandi pacche sulle spalle, grazie a questa legge che, dalle intercettazioni a tutti i limiti che vengono imposti agli inquirenti, e insomma ci sarà da stappare champagne tra i criminali di ogni ordine e grado. Cresce il fronte dei disubbidienti, per esempio Ilaria Cucchi dice: il silenzio uccide, la sorella di Stefano Cucchi. Poi, continuando a sfogliare l'Unità, c'è Vendola che dice: giusta la pratica della disobbedienza, è una battaglia di civiltà. Siamo di fronte a quello che diventerà un doppio codice: immunità per le classi dirigenti e criminalizzazione della povertà. Anche nella vicenda intercettazioni si ripete lo schema. Poi c'è un esercizio di stile giudiziario, cioè i sostenitori di questa legge sulle intercettazioni dicono che la legge non impedirà la pubblicazione delle conversazioni. Il punto è che le trascrizioni depositate potranno essere rese note solo attraverso un riassunto, con effetti prevedibilmente esilaranti, certo, si ride però con tanta amarezza. E qui riportano la telefonata tra Dell'Utri e Silvio B, quando, insomma, sghignazzando si raccontavano che era stata messa una bomba davanti al cancello della villa, ma era così una sorta di messaggio affettuoso per ricordargli certi impegni. E poi viene tutto questo riassunto, come dovrebbe essere con la nuova legge, che comincia così: un bibliofilo e un imprenditore, suo amico, parlano al telefono. L'imprenditore racconta al bibliofilo di aver ricevuto un regalo esplosivo. Il pacchetto gli è stato recapitato direttamente a casa senza biglietto, ma l'imprenditore è certo che un gesto così affettuoso e rispettoso non possa che appartenere a un terzo amico, un uomo un po' rozzo ma sempre pieno di attenzioni, che infatti è uscito apposta per fare il regalo. Ecco, insomma, ovviamente non ci si capirebbe assolutamente nulla. Poi, andando ancora più avanti, si parla dell'altro aspetto di questo pacchetto, cioè i tanti tagli, e qui in questo caso i tagli alle fondazioni, ai musei, eccetera. Per esempio il museo di Via Tasso è stato dichiarato ente inutile, quindi il Museo della Memoria praticamente dovrà chiudere. Tra il 43 e il 44 le SS qui torturarono 2000 cittadini. Oggi con i suoi graffiti custodisce il ricordo della resistenza romana, ma non vale i 50.000 euro che costa, e quindi si avvia alla chiusura, se appunto non ci saranno altri finanziamenti. Non è solo un museo, un viaggio nel tempo quello che si effettua in queste stanze. E mi piacerebbe sentire il parere della comunità ebraica di Roma al riguardo. Poi, passando su Repubblica, eccola qua, in prima pagina, sempre con il post-it che dice la legge Bavaglio cancella il diritto di essere informati, e poi all'interno questi bigliettini gialli che dicono non leggerete più articoli come questi, c'è l'intervista all'ex presidente Scalfaro che dice non sapremo la verità su quella notte di bombe del 93. E quindi praticamente ci si può anche rassegnare al fatto che non la sapremo la verità, anche perché poi questa serie di leggi fa il possibile perché non si accerti più nulla. Del resto il signor B ha detto perché rivangare il passato, poi perché sprecare soldi su cose già successe ma tanti anni fa. Già. In quella notte terribile delle bombe, vuoto politico e democrazia debole. Scalfaro, due punti, temo che non sapremo mai la verità sugli attentati. Non vedo volontà politica univoche per una commissione d'inchiesta che faccia piena luce. E poi viene ricordata la dichiarazione dell'ex presidente Ciampi che dice nel 93 temetti un colpo di Stato. Ce lo dicono solo adesso, ma comunque, ma forse il colpo di Stato c'è stato, e quindi. Ma rimanendo su Repubblica, anche il programma, tra i tanti, anche il programma Report condotto da Milena Gabanelli è a rischio, insomma, probabilmente con le nuove leggi non avrà neanche più senso provare a farlo, perché altro che bavaglio. Infatti qui leggo: Milena Gabanelli lancia l'allarme, questo governo non è legittimato a regolamentare le intercettazioni. Poi, più avanti, Repubblica dedica un ampio spazio all'ultima trasmissione di Report che era dedicata ai beni della Chiesa che non paga le tasse, e anche allo IOR, e a sto punto la Procura di Roma apre un'inchiesta. Non è la prima volta che in seguito ad un'inchiesta giornalistica di Report si sia aperta poi un'inchiesta della magistratura. Quel misterioso conto corrente. Report sulla finanza vaticana e le case di propaganda fide. Nella puntata di ieri anche tutti i dubbi sui vantaggi fiscali sul patrimonio immobiliare da 8 miliardi di euro. E credo che valga la pena leggerne ampi stralci di questo articolo. La Procura di Roma ha avviato un'indagine su un misterioso conto aperto nel 1976 dall'Istituto Opere Religiose, cioè lo IOR, la Banca del Vaticano, che la Banca del Vaticano si chiama Opere Religiose, capito? Nella filiale della Banca di Roma di Via della Conciliazione, a 150 metri da Piazza San Pietro. Secondo la trasmissione Report, che ieri ha dedicato una puntata alla controversa gestione dei beni mobiliari e immobiliari della Santa Sede, gli inquirenti sospettano che soggetti valutariamente residenti in Italia abbiano usato lo IOR come schermo per transazioni che nascondevano reati come truffa, evasione fiscale e riciclaggio. Sul conto sono girati vorticosi giri di assegni e bonifici, nel 2007 con saldi mensili dai 32 agli 80 milioni tutti i mesi, spesso anonimi. La situazione irrituale, usiamo questo termine, viene segnalata a Marco Simeon, referente di Cesare Geronzi per i rapporti con il Vaticano, ma l'ispezione interna è rimasta ferma per 2 anni. A fianco dell'indagine della Procura, anche la Banca d'Italia ha acceso un faro sul conto dopo la segnalazione del versamento da parte di un monsignore di un assegno proveniente da un condannato per mafia. Quest'inchiesta è ancora in corso e coperta da segreto. Ecco, mentre si chiedono sacrifici di lacrime e sangue sempre ai soliti, a quelli che lavorano e che non possono sfuggire in nessun modo, ecco, basterebbe tassare i beni della Chiesa, che sono oscenamente ricchi, per, hai voglia, insomma, sanare sì le casse dello Stato, ma di questo com'è che non si parla mai. Continua l'articolo più avanti. Report, dopo lo scandalo di Affittopoli, ha messo la lente anche sul patrimonio immobiliare di Propaganda Fide, una delle società immobiliari del Papa, forte di beni per 8 miliardi di euro gestiti per anni dal cardinale Crescenzio Sepe, che nel 2001 aveva tra i suoi consiglieri Angelo Balducci, il gentiluomo di Sua Santità coinvolto nelle inchieste sul sistema Anemone. Lo stesso costruttore si è occupato di diversi lavori sulle case dell'ente, molte delle quali sono finite in affitto a personaggi della politica e dello spettacolo o vendute loro a prezzi sospetti, come quella girata all'ex ministro Pietro Lunardi per un prezzo ristrutturazione compresa di 3,32 milioni contro un valore reale, secondo Report, di 8 milioni. Propaganda Fide gode di vantaggi fiscali su questi beni, come l'esenzione dall'ICI, per quelli usati non esclusivamente per fini commerciali, ma per ottenere ciò basta celebrarvi una messa all'anno. Per cui magari questi hanno un grand hotel, una volta all'anno ci fanno una messa in qualche stanzetta e automaticamente non si paga l'ICI. La città di Roma perde ogni 12 mesi, secondo i calcoli di Report, 60 milioni di euro, mentre lo Stato non ne incassa dai 400 ai 600 milioni. La Chiesa usufruisce di esenzioni erariali sulle donazioni, paga il 50% delle imposte con gli enti ecclesiastici, tra IRES e IRAP siamo a 500 milioni di risparmi l'anno, e non paga di ciò incassa circa 250 milioni di euro di contributi statali per l'organizzazione di grandi eventi. E in più, dai contribuenti italiani riceve 1 miliardo di euro grazie all'8 per mille. Solo il 20% di questa montagna d'oro, secondo i calcoli di Attilio Nicora, cardinale presidente dell'amministrazione della Santa Sede, viene usato per iniziative di carità. Quindi, secondo il cardinale, solo il 20%, lo ammette lui stesso, viene usato per iniziative di carità. E il resto, il 35% va al sostentamento del clero. E il 45% a esigenze di culto, che può voler dire tutto e niente. Se un cardinale c'ha esigenza di culto di girare in Ferrari, ma perché glielo volete negare? Ma insomma, la Chiesa nel 2009 ha speso 9 milioni in spot, cioè 9 milioni di euro in spot televisivi per promuovere l'8 per mille. E mentre ne buttava 9 milioni, ne dava soltanto 7 ai terremotati dell'Aquila e di Haiti messi assieme. Ecco, viva l'Italia, viva il cupolone. Dunque, proseguendo con le notizie che più spazio ottengono, stamattina improvvisamente tutti i giornali dedicano ciascuno molte pagine a quello che è ormai il disastro dei disastri di tutti i tempi. Marea Nera, un altro fallimento, è la peggiore ecocatastrofe USA, no, è la peggiore ecocatastrofe del mare USA, poi fatti loro, e qui il problema è il mare, non gli Stati Uniti. Dunque, procediamo con disordine, qui davanti ho il Corriere della Sera, ecco, che sottolinea un paradosso. Sotto il titolo peggiore ecodisastro della storia, America impotente di fronte alla chiazza, il paradosso è che la marea nera cerchia anche la Casa Bianca e Obama rischia di pagare per i fallimenti di tutti. I repubblicani, che pure hanno gettato le premesse per i disastri, ne trarranno vantaggio al voto di novembre, per cui i Bush hanno fatto, con in testa poi Reagan prima ancora, tutto quello che hanno fatto, hanno innescato queste bombe a tempo, poi arriva Obama ed eccola lì, che ci rimetterà lui. Un po' come Papandreou lì in Grecia, cioè i governi di destra hanno fatto quello che hanno fatto, poi arriva lui e deve in qualche modo mettere le toppe alle falle, ma è così, insomma. È per questo che non bisogna andare a votare, almeno che se le sgavagnino loro le cose. Ma comunque, La Stampa invece titola «Tanto petrolio da avvelenare il Mediterraneo». Il greggio già uscito potrebbe cancellare un intero mare. Cioè, se succedesse nel Mediterraneo una cosa simile, il Mediterraneo morirebbe per intero. Pagherà la BP? Il caso Exxon Valdez ci dice di no. E già, insomma, l'abbiamo detto tante volte, questo di pagare i danni è, insomma, è assurdo, è anche una frase che non ha senso, non si possono pagare questi danni. Però se anche si volesse tirar fuori dei soldi alle multinazionali per quantomeno finanziare le opere di tentativi di pulizia, di salvataggio e così via, beh, poi leggiamo qui che dal caso Exxon Valdez è dimostrato che dicono sì sì e poi non pagano un accidente, mettono eserciti di avvocati mastini e alla fine ricorsi su ricorsi e non pagano mai, per cui anche parlare di chi paga, boh, ha poco senso. Questa era La Stampa. L'Unità, anche L'Unità, molte pagine su questo disastro, eccola qui. La falla non si chiude, marea nera inarrestabile, l'ira di Obama sulla BP. Poi 150 chilometri di coste già colpite, rischio cancro per i solventi, analisi su campioni di aria e acqua, tra i residenti della costa molti malesseri, a rischio centinaia di specie di uccelli, pesci e mammiferi marini, ma nessuno sa quale sarà l'impatto definitivo del disastro. Un biologo dice che i delfini tossiscono, è stato distrutto il plancton. Questi danni dureranno per decenni, c'è chi calcola almeno mezzo secolo, ma probabilmente molto di più, perché sul fondo, per centinaia di chilometri quadrati, si sta depositando un pavimento di asfalto, per cui lì muore assolutamente tutto. E detto ciò, con L'Unità, torniamo a Repubblica, che anch'essa dedica molto spazio. Grande foto agghiacciante in prima pagina del Golfo del Messico, metà ancora color mare, metà già color petrolio, almeno in questa zona. La peggiore ecocatastrofe. L'impotenza di Obama è l'articolo di Vittorio Zucconi, che inizia così: panico, questa è la chiazza inarrestabile che si allarga sull'America e sta coprendo di catrame anche l'incolpevole Obama. Panico e senso di impotenza. Sull'America? Beh, sull'America in questo caso veramente come continente, perché è minacciatissima Cuba. Qui siamo proprio al paradosso storico, cioè alla beffa del destino. L'unico paese che da mezzo secolo resiste alle multinazionali statunitensi rischia di essere sommerso da una marea nera che, oltre che distruggerne le coste, ne distruggerebbe il turismo, e quindi addio Cuba, insomma. Poi all'interno Obama ammette la catastrofe, Louisiana altri 3 mesi per fermare la marea nera. I problemi al pozzo erano noti da un anno, la BP ha nascosto il dossier segreto, un rapporto degli ingegneri della società aveva messo in dubbio la sicurezza della piattaforma esplosa. E quindi sempre di più vengono fuori notizie che tutto ciò si poteva evitare. Poi Repubblica intervista, dedicandogli un'intera pagina, Pascal Acot, ricercatore presso il Centre National de la Recherche Scientifique e storico dell'ecologia, che dice: è la natura che si ribella all'uomo, Obama deve dire addio al petrolio. Cancellato l'ecosistema, ora un nuovo modello energetico. A un certo punto Dice Obama, la domanda, dice Obama, è al centro di critiche sempre più pressanti, come giudica le sue responsabilità? E Pascal Acco risponde, gravi. Il presidente degli Stati Uniti, pochi giorni prima dell'esplosione della piattaforma della BP, aveva deciso di dare il via libera alle trivellazioni petrolifere, anche in ecosistemi estremamente delicati, assicurando che si trattava di tecnologie sicure. Le cronache dimostrano che non solo la sicurezza sbandierata non esisteva, ma non c'era nemmeno la capacità di fronteggiare l'emergenza. In altre parole, è stato assunto un rischio grave senza avere un piano B, senza sapere come affrontare un eventuale incidente. E poi la moratoria annunciata dal presidente non basta. Non si può stare fermi ad aspettare che il peggio sia passato per poi ricominciare a tirar fuori il greggio come se niente fosse. Credo che questa sia l'occasione per discutere il rapporto tra le lobby industriali e la politica. Il timone dell'emergenza resta nelle mani di chi ha prodotto il disastro. E l'ultima domanda e risposta è: lei dice che la moratoria non basta. Cosa dovrebbe fare Obama? Deve prendere una decisione coraggiosa. Nel Golfo del Messico ci sono riserve di greggio comprese tra 3 e 15 miliardi di barili. Lasciamole dove stanno. L'industria del petrolio minaccia la salute del mare e quella dell'atmosfera. Bisogna passare a un nuovo modello energetico basato sull'efficienza e sulle fonti rinnovabili. Solo così si riuscirà a prevenire sia altri disastri di questo tipo, sia le conseguenze ancora più preoccupanti del caos climatico crescente prodotto soprattutto dall'uso dei combustibili fossili. Sembra di leggere veramente la follia che ormai si è impossessata del genere umano, non solo del genere italiano umano. Per esempio sulla stampa poi c'è un'altra ciliegina così su questa sensazione, insomma, eccola qui, pagina 18 della stampa, una nuova malattia mentale, come definirla, una nuova forma di nevrosi, la dipendenza da PlayStation. Crisi di nervi a 14 anni, interviene l'ambulanza perché il padre voleva spegnergli la PlayStation e quindi la crisi è stata così forte, una vera e propria crisi d'astinenza. Nuovo allarme sulla dipendenza dei giovanissimi dai videogiochi. Il medico gli prescrive un calmante, forse dovranno portarlo dai servizi sociali come se fosse un eroinomane, capito? E poi c'è lo psichiatra interpellato di turno che dice... L'esperto e i nuovi drogati, dipendenze digitali possono provocare l'astinenza fisica addirittura, cioè proprio stai male nelle ossa e nei muscoli se ti spengono la PlayStation. Per concludere, sempre per questa rassegnata stampa dedicata a quanto siamo impazziti, torniamo sul discorso delle multinazionali. Ebbene... responsabili di tutto ciò che abbiamo visto finora, responsabili della progressiva morte per sterminio dell'intelligenza del pianeta Terra, ora vogliono brevettare il maiale. Dice, ma non è che per caso già esiste? Sì, ma lo vogliono brevettare loro. La Monsanto si è già messa avanti. E allora bene fa Repubblica a dedicare uno special a I padroni del cibo. Le multinazionali del transgenico, dopo piante e sementi, puntano ora a brevettare bistecche, prosciutti e costolette. La prima è stata la Monsanto. Ha registrato un mangime geneticamente modificato e vuole i diritti anche sui maiali che lo mangeranno. E c'è Carlo Petrini che ovviamente dice la sua e comincia così: io non ci credo che brevetteranno anche i broccoli e il maiale, non ci credo perché nonostante tutto di fiducia nell'uomo me ne è rimasta un po'. Se mi vengono a dire che un maiale vivo e grufolante o morto e grigliabile che sia può diventare proprietà intellettuale di una multinazionale per trarne provvigioni, io subito tendo a pensare che siamo in un libro di Isaac Asimov, non nella realtà. Chiaramente usa il gusto del paradosso perché purtroppo la realtà è già così. Poi prosegue nella pagina successiva Carlo Petrini. Se del maiale non si butta via niente, allora prendiamoci tutto, avranno detto mentre inoltravano richiesta di brevetto. Non voglio pensare che ci credano così stupidi e che ci sia qualcuno di così stupido da accettarlo. La richiesta di brevettare il cibo oggetto e quindi l'interezza della pianta o dell'animale destinati al piatto, per quanto balzana possa sembrare, non è la prima volta che salta fuori e ora è sul tavolo di chi deve decidere in merito. Da qui emerge soltanto un'inequivocabile verità. Il solo fatto che questa richiesta esista svela le reali intenzioni delle multinazionali dell'agroalimentare. Vogliono impossessarsi in tutti i modi del cibo, anche fisicamente. Vogliono diventarne padroni fin nella sua anima. Nel loro progetto di lungo periodo non a caso è inserita anche l'acqua. Lo fanno perché vogliono disporre ancor più, in profondità, delle nostre vite di consumatori, delle nostre esistenze alienate, senza lasciarci più possibilità di scelta. Toccherà difendere i maiali con le unghie e coi denti. Buona fortuna e buonanotte.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.